SBS Italia.
Oggi manteniamo una promessa, e questo è il commento del vice premier Luigi Di Maio alla prima giornata in cui è entrato in vigore il reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, una delle promesse sui quali si gioca anche il suo futuro. E com'è andata allora questa prima giornata? Noi ne parliamo insieme al giornalista Nicolò Lupone. Buongiorno Nicolò, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie mille.
Iniziamo proprio dalle ultime 24 ore. Mercoledì 6 marzo era il primo giorno in cui entrava in attività il reddito di cittadinanza. Come sono trascorse le ultime ore?
Il primo giorno in cui si poteva richiedere di fatto il reddito di cittadinanza, in realtà la macchina è ben più complessa. Oggi si partiva solo con la presentazione delle domande di interesse. È andata come nessuno si sarebbe aspettato, nel senso che le previsioni erano quelle di un assalto agli uffici postali o ai CAF, quindi ai centri per l'assistenza fiscale, e in realtà la situazione è stata tranquillissima dal nord al sud dell'Italia. Un po' era prevedibile per quanto riguarda città come Milano, imprevedibile la situazione ad esempio di centri come Napoli, dove la platea di aventi diritto al reddito di cittadinanza è molto più ampia. Non c'è stato l'assalto, non ci sono stati problemi, le domande non sono state eccessive rispetto a quello che ci si aspettava. Quindi o si è fatto tanto terrorismo prima, oppure la gente ha capito che avendo dei giorni a disposizione, avendo insomma anche più strumenti per presentare le proprie domande, ha deciso insomma di non presentarsi tutti in massa il primo giorno.
Come funzionava proprio questa presentazione delle domande, come ci ricordavi tu, il primo passo per il reddito di cittadinanza?
Allora, il primo documento necessario è l'ISEE, che attesta fondamentalmente il reddito personale, composto da redditi che possono essere derivanti dal lavoro, ma anche redditi di tipo mobile o immobile. Questo è il primo documento che uno deve presentare per poter fare la domanda del reddito di cittadinanza, che viene poi compilato con una serie di questionari legati allo stato di famiglia, al tipo di proprietà che uno ha, al tipo di disoccupazione o altri sussidi che uno percepisce, come può essere quello dell'invalidità. Una volta effettuata diciamo la consegna di tutti questi documenti, i documenti vengono inviati all'INPS e l'INPS nei prossimi giorni vaglierà tutte le richieste e vedrà chi effettivamente è titolato a poter ricevere o meno il reddito di cittadinanza. Poteva essere effettuato sia in forma online che in forma fisica e, come raccontato, diciamo non c'è stato questo grande boom delle presenze in forma fisica in questa prima giornata.
Approfondiamo questo argomento. Non c'è stato un grande boom nei 12.000 uffici postali, 10.000 del CAF, il centro assistenza fiscale. Ci sono state diverse migliaia di richieste online. Come si spiega allora questa prima giornata un po' tra virgolette fiacca?
Allora, la platea prevista dal governo è di 5 milioni all'incirca, 4 milioni e mezzo di persone che potrebbero potenzialmente aver diritto al reddito di cittadinanza. Anche se i dati non sono completi, oggi Poste Italiane per esempio ci dice che sono pervenute 44.000 domande o poco più, quindi veramente poche rispetto a quelle che dovrebbero essere alla fine di queste giornate le domande totali. Se andiamo con una progressione di questo tipo, ci avviciniamo al 500.000 diciamo, di domande pervenute solo a Poste Italiane, ben al di sotto diciamo, di quella platea di cui parlavamo prima. Cosa può essere successo? Diciamo che possiamo solo ipotizzarlo. Quello che è plausibile è appunto che in realtà le persone, avendo una finestra ampia di tempo, probabilmente hanno deciso di diluire la presentazione delle domande. Oppure, siccome i criteri per l'assegnazione del reddito di cittadinanza, o quantomeno per la manifestazione di interesse nei confronti del reddito di cittadinanza, sono molto stringenti, probabilmente la platea che ci si immaginava si sta riducendo e quindi gli aventi diritto sono molti di meno. Questo però lo scopriremo diciamo nel corso dei prossimi giorni. Non credo che ci saranno grosse esplosioni in termini di domande con il passare del tempo. Ci sarà più o meno un andamento costante, tirando le somme rispetto a quello che appunto erano le previsioni iniziali, vedrà meno persone coinvolte.
A proposito di somme, quanto percepirà una persona che fa la domanda per il reddito di cittadinanza?
La somma, diciamo, massima che un singolo cittadino può ricevere sono 780 euro, che però possono essere diminuiti a seconda di una serie di caratteristiche, per cui, per esempio, se uno ha un affitto, se uno ha un mutuo, se si vive in un nucleo familiare, ci sono tutta una serie di paletti per cui questa somma può diminuirsi o essere sommata nel caso appunto in cui ci si trovi all'interno di un nucleo familiare. Quello che mi preme ricordare però è che oggi è vero che sono partite le domande ufficiali che verranno poi vagliate. Quello che però manca in questo momento è all'atto pratico la legge. La legge effettiva del reddito di cittadinanza ancora non è stata convertita, quindi manca di fatto la stesura finale di questo provvedimento. Si sanno alcune cose, si sa come probabilmente funzionerà, quindi attraverso una card, una sorta di prepagata che verrà distribuita agli aventi diritto e sulla quale verranno caricati questi soldi mensilmente e che di mese in mese vanno spesi, non si possono sommare, ma tutta la gestione, diciamo, dei paletti e del sistema poi che gestirà questa somma di denaro che dovrà essere erogata non è ancora certa e definita. Mancano ancora alcuni passaggi dal punto di vista proprio dell'iter parlamentare e legislativo.
Vuoi chiarire questo concetto? Quindi se una somma non viene spesa tutta, il credito viene annullato da questa carta?
Fondamentalmente sì, nel senso che la somma che viene data deve essere totalmente utilizzata nel corso del mese in cui viene erogata. Ci sono anche lì una serie di paletti per cui, per esempio, ipotizziamo un portafoglio massimo, quindi 780 euro. Di quei 780 euro solo 100 potranno essere prelevati ed utilizzati in contanti. Quindi di quei 780, 100 li possiamo utilizzare in contanti. Tutto il resto devono essere spesi attraverso pagamenti tracciabili, quindi utilizzando proprio la prepagata.
Come bollette, i costi della vita quotidiana, è questo?
I costi della vita quotidiana con un atteggiamento molto stringente da parte del governo, quindi non si possono utilizzare per tutta una serie di beni, non si possono utilizzare per il gioco d'azzardo, per alcol, sigarette, quindi il governo anche su questo sta mettendo molti paletti. Per ad esempio il pagamento degli affitti di una casa, solo una minima parte può essere utilizzata, che varia a secondo che uno abbia un mutuo o che uno abbia un affitto da pagare. Quindi, diciamo, è molto intricato questo provvedimento. Questo viene motivato con la volontà di restringere il più possibile la possibilità di frodi e quindi che quei soldi vengano utilizzati in maniera impropria o che vengano trasferiti ad altre persone e quindi non utilizzati effettivamente per la loro reale necessità. La verità è che si sta costruendo un quadro molto molto complesso legato al reddito di cittadinanza, ancora appunto in parte indefinito, e che è solo una parte della misura, perché ricordiamoci che in realtà il reddito di cittadinanza è una misura temporanea. Chi avrà diritto al reddito di cittadinanza riceverà questi soldi fin quando non arriverà ad avere un lavoro. Come funziona questa cosa? Lo Stato, attraverso questi centri per l'impiego, che sono fondamentalmente dei centri di collocamento statali, che andranno tutti riformati perché va costruita una macchina anche attorno a questi centri, proporrà tre offerte di lavoro, quindi fino a un massimo di tre offerte di lavoro a chi percepisce in quel momento il reddito di cittadinanza, e obbligatoriamente entro la terza offerta la persona dovrà accettare il lavoro che gli viene proposto, altrimenti perderà il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza. Quindi questa misura, che molti hanno visto come una misura assistenziale, quindi ti do dei soldi ma di fatto tu resti a casa, nell'ottica del governo in realtà è una misura di incentivo al lavoro, quindi io ti do dei soldi nel momento in cui tu non hai il lavoro, ma nel momento in cui te lo trovo e tu sei in grado di mantenerti da solo, io quei soldi non ho più bisogno di darteli perché ti ho reintrodotto nel mondo lavorativo.
Una delle figure che ha il compito di guidare il disoccupato oppure la persona che si trova in posizione di necessità è quella del navigator, solo che sì. Ancora adesso non si sa bene chi, cosa e come.
Il Navigator è uno dei grandi punti e dei grandi temi su cui in questo momento si sta ancora discutendo. Chi sono questi Navigator? Fondamentalmente un nome esotico per definire persone che cercheranno e guideranno le persone alla ricerca del lavoro. Era stato ipotizzato 10.000 persone, 10.000 nuovi assunti a tempo determinato, quindi con dei contratti cosiddetti co-co-co di collaborazione continuativa, che purtroppo sono diventati il simbolo del precariato in realtà in Italia, quindi anche su questo c'è una narrazione molto particolare. Persone che in questa fase, per una buona parte, devono essere in carico alle singole regioni. Le regioni in questo momento si stanno opponendo a questa decisione perché non vogliono che il costo dei Navigator gravi sui conti delle singole regioni, e quindi c'è uno scontro in questo momento tra Stato centrale e regioni. La soluzione ipotetica esiste, c'è e potrebbe essere quella: o che appunto lo Stato si faccia carico di questi Navigator, ma non ci sono i tempi tecnici poi realmente per far sì che vengano assunti, oppure lo Stato dovrà creare una forma pubblico-privato utilizzando per esempio enti che già esistono, no? Quindi agenzie di ricerca lavoro. È una strada che al governo non piace, è una strada che non piace perché appunto questo è un governo che non ama mischiare il pubblico e il privato, ma preferisce mantenere tutto pubblico. La verità è che è un nodo molto importante questo, perché i centri per l'impiego, che in questo momento esistono in Italia ma non funzionano, hanno bisogno di essere completamente riformati e hanno bisogno di personale da formare per poter cercare questa ipotetica piattaforma di 5 milioni di posti di lavoro che ad oggi di fatto tutti dicono non esistere.
Niccolò Lupone, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.